intervento di Matteo Pasquinelli, cercavo di capire, dato che tu stabilisci, cioè, hai dato quattro punti dicendo, comunque chiedendo che è una topologia, quindi non hanno, a così dire, una connessione propriamente strutturale, però siccome hai evocato più volte il concetto di macchina, ho capito che c'erano varie echi delesiani, quindi bisogna prendere il termine macchina con il beneficio di inventario, però parlando di macchina, a questo punto vorrei capire se tu in qualche modo questi quattro, come dire, questi quattro punti focali sono per te anche un po' strutturalmente connessi alla forma appunto della valorizzazione del capitale oggi, e come sarebbero in qualche modo connessi, perché come dicevi tu ci sarebbe da una parte una valutazione, appunto un ranking quantitativo, per così dire algoritmo matematico, qual è quello della rete per esempio, e poi invece una costruzione politica del consenso, della fiducia, dei rapporti informali, come queste due cose farebbero parte strutturalmente del modo peculiare, per così dire, di valorizzazione oggi. Questo a me non è chiaro, non dico che tu non l'abbia reso chiaro, io non l'ho recepito dall'interno.
No, ma sì, il mio overview era molto molto frettoloso, ma secondo me bisogna cominciare dall'idea che, come dire, l'idea di macchina in Deleuze e in Guattari e l'idea di macchina in Marx sono assolutamente equivalenti, perché l'idea di macchina in Marx è ciò che va a sostituire una rete di relazioni precedenti, quindi la macchina si va a istituire, le macchine vengono introdotte tecnologicamente quando c'è qualcosa che già funziona, quando si sta bene, quando si usano prima, come dire, i corpi degli operai, quando si usano prima appunto quelli che sono assolutamente relazioni, come dire, in qualche maniera formali, e lì il macchinico si va a istituire, va a sostituire quello che stava prima. E oggi anche, come dire, tutte, e anche così la macchina astratta di Deleuze e Guattari funziona così. Le idee che avessero loro erano idee, come dire, di un'evoluzione chiaramente di un corpo che lo chiamano macchinico, verso forme tecnologiche che comunque si devono sempre instaurare su ciò che c'è prima. E quindi anche oggi i sistemi di valorizzazione, che siano materiali o che siano immateriali, vanno, come dire, sempre a sovrapporsi a qualcosa che si è creato prima. E questo secondo me è importante sottolineare, per capire come il testo, per esempio, la cosa a cui facevo riferimento nel mio intervento, è questa idea della sostanza del valore, di cui parlava Maratti in un seminario di Uninomade, ma anche questa sostanza del comune a cui si riferiva Toni, che è qualcosa di completamente, appunto, come dire, immanente, e la macchina viene dopo, i sistemi di valorizzazione vengono dopo, e questa cosa va chiarita, cioè se usiamo il termine appunto macchinico, macchina, poi non, lo facciamo credo anche in maniera precisa, non per seguire alcune mode, però questa è una questione da chiarire, perché oggi ci divide il campo appunto di movimenti subculturali, ma anche di scuole filosofiche, tra tecnofobi e tecnofili, e mancano appunto coloro invece che riescono a vedere come queste tecnologie siano sistemi veramente incarnati nelle strutture del valore. Ora, non ho capito se ho risposto bene alla tua domanda, però per me appunto credo che scusami.
Mi sembra un po' che allora quello che dici tu si ricollegherebbe a quello che ha detto Toni Negri, anche su un carattere un po', oltre quello delesiano e guattariano di macchina, c'è anche quel carattere un po' fantasmatico, di riproduzione posticcia dei rapporti, in una maniera tale in cui appunto viene sottratto il contributo, diciamo, del lavoro vivo, viene riprodotto su una base astratta e appunto fantasmatica. In tal senso diviene macchina il sistema di produzione di valore, perché in qualche modo, come dici tu, è qualche cosa che viene una volta in cui si formalizza un funzionamento, però a quel funzionamento si toglie, per così dire, la vita. E allora quella famosa ripresa di Derrida del feticismo della merce, cioè, Ispettore di Marx, poi ricordo il suo intervento di risposta a Derrida ai tempi nel libro che è stato pubblicato, mi sembra appunto che sia molto in linea con questo tipo di visione, di un, come dire, di un, che in qualche modo il rendere macchinico, manageriale, biopolitico, cioè manageriale in senso biopolitico, il sistema di produzione consiste esattamente nel astrarre, come dire, quelle che sono appunto le istanze vive della produzione, e mantenere invece assolutamente questo tipo di anzi, come dire, potenziare questa macchinalità di certi rapporti di produzione, perché tutto può essere poi sempre riportato a una significanza all'interno di quella macchina, una funzionalità all'interno di quella macchina, e relegare all'insignificanza, come dire, tutti gli altri tipi di rapporto a questo. No, volevo soltanto dire che penso che tu abbia risposto e penso di averlo capito un po' meglio, quello che tu dicevi nella sua peculiarità. Probabilmente dal suo intervento di prima a me non emergeva così. E mi sembra che però appunto vada oltre l'interpretazione deleuziana e guattariana della macchina. Non so, questa è la mia impressione. Ci sia anche un'apertura a quello che secondo me tu ne aveva rilevato bene, cioè anche a una visione che Derrida aveva portato avanti, senza scendere, dico, troppo nelle cose della filosofia, che non interessano a nessuno.
Io ho sempre avuto molto, sono stato sempre molto sospettoso per molti anni, insomma, rispetto a questo discorso sul macchinico, no? Perché effettivamente, soprattutto nelle versioni che ne venivano da Virilio o altri, era dato come in termini di corruzione. Guardate bene, c'è tutto un periodo, soprattutto dico dal 45 al 60, più o meno, in cui il marxismo, cioè o meglio, il tentativo di isolare il marxismo, passa attraverso due tematiche fondamentali, che sono quelle della reificazione e dell'alienazione, soprattutto in Germania, di fronte a quella che è l'aggressività politica del marxismo post-bellico, cioè insomma, sulla base di un'Unione Sovietica che ha battuto, che ha fatto vincere la guerra agli alleati, ecco, ci si scatena appunto quella che è una concezione, che è un'interpretazione quasi religiosa del marxismo, nella quale questi elementi, per esempio del macchinismo in generale, vengono considerati come una sorta di degradazione dell'azione, dell'azione umana. L'alienazione nel lavoro, eccetera, eccetera, diventa l'elemento fondamentale di considerazione. Ne viene la pietà per l'operaio, ne viene la pietà per il lavoro, no? Che poveretti gli operai. C'è questa inclinazione generale nell'interpretazione del marxismo in cui si tenta di togliere di mezzo la potenza del lavoro e la potenza della macchina. A me mi ha dato sempre l'impressione che poi negli anni 60 ci sia stato, per così dire, uno spostamento quasi parallelo, no? Nel momento della ripresa del movimento, dei movimenti, e in cui praticamente questo macchinico, per esempio in Felice Guattari, dico, nelle discussioni che avevamo, diventava qualche cosa di, certe volte, un po' grottesco, un po' paradossale, ecco, così, sembrava effettivamente che il rapporto uomo e macchina, no? Fosse un rapporto di totale e consapevole continuità, no? Era un po', diciamo così, come nei primi film di fantascienza, no? Dove trovavamo queste macchine, questi uomini che si trasformavano in macchine e diventavano potenti. Ecco, io credo che questi due rapporti, no? Sia stato qualcosa che abbiamo storicamente, che almeno alcuni di noi hanno storicamente vissuto, no? E che li hanno, almeno per quanto mi riguarda, mi ha portato a una certa, così insomma, timido tentativo di rendermi consapevole del fatto che quando si parla di macchinico si parla, da un lato, di un'effettiva apertura di orizzonti, che è fuori dubbio, insomma, che io non so bene, insomma, ma Una volta che apro il mio computerino, ecco, io comincio, ho l'idea effettivamente di essere dentro una relazione, una grande relazione, che è una relazione macchinica, che è una relazione che queste macchine colgono. Colgono, è lì. Ecco. Dopodiché, quindi c'è questo passaggio, è un passaggio del tutto positivo, no? È un passaggio del tutto, la potenzialità, no? Ecco così, del nostro essere è data. E d'altra parte dico fuori dubbio che tutto questo non riguarda semplicemente il mio computerino, riguarda in generale questo mondo nel quale siamo inseriti. Detto questo, ecco, il rapporto non è appunto, non è magico, non è positivista. Dentro questa dentro il macchinico agisce un'interazione di forze. La politica, i rapporti di forza vengono prima di tutto quanto. Ed è, sono continue trasfigurazioni di questo prima, quelle che stiamo vivendo. Ed è da questo punto di vista che mi sembra importante appunto demitificare e l'una e l'altra una concezione di miseria come una concezione. Una volta detto questo, c'è un altro grosso problema che nasce, insomma, cioè, ed è il rapporto, qual è la valutazione che noi diamo del rapporto naturale, no? Rispetto alla macchina. Cioè, evidentemente ci sono, dico, tutta una serie di posizioni, io veramente non è che voglio quindi avanzare su questo terreno, ma è fuori dubbio, dico, che oggi un problema fondamentale, dico, ne chiacchieravamo, ne abbiamo chiacchierato a lungo con Matteo, dico, un problema fondamentale è quello appunto del discutere che cosa vuol dire la natura 1, natura 2, natura 3, no? Dentro la quale ci troviamo o a vivere o in contatto comunque. Qual è il rapporto alla macchina, fino a che punto trasforma la natura, o fino a che punto l'esaurimento dei rapporti, diciamo così, della solidità della natura, della sua consistenza è terminata. Quindi a questo punto queste sono cose che mandano in bestia per esempio i clericali, no? In generale porre lo stesso fatto di porre questo problema. Perché evidentemente per loro c'è una natura eterna, no? Che poi si deve riprodurre e che bisogna proteggere. Il problema invece è un altro, insomma, è quello di, ma questi sono problemi che appunto credo che sono problemi che dobbiamo di volta in volta risolvere nella discussione, nella civile. Ci sono autori che sono andati molto di moda, no? Ultimamente, è il caso di Simondon, no? Così che ha permesso appunto di procedere in quella che è un'ibridazione, no? Natura tecnica, che è stata un tentativo di ibridazione molto avanzato, molto interessante. Ci sono campi di letteratura enormi, insomma, su questo terreno, e secondo me il problema è appunto quello di attraversare questi campi in maniera molto equilibrata per non cadere alle mode, insomma, se volete.
Questo funziona urlando. Allora, ma io in realtà mi volevo un attimo riagganciare al dibattito, diciamo precisando, ma senza incastrarsi sicuramente in terminologie che rischiano di portarci un po' fuori strada, nel senso che, almeno anche viste le relazioni, quando analizziamo il modo di produzione del lavoro cognitivo oggi, in realtà dal punto di vista del rapporto con la tecnologia, Google, cioè se vogliamo prendere, ecco, il paradigma del lavoro cognitivo oggi e del modello di valorizzazione legata alla captazione del comune, del governo cibernetico della captazione del comune, Google a mio avviso è taylorista, cioè ovvero non bisogna perdersi in strada, cioè quando è stato definito le basi del scientific management da Taylor a Fiola all'inizio, l'intento che comunque Carlo Vercellone descrive in maniera esemplare nel suo testo è sempre stato quello in qualche modo di astrarre, formalizzare, codificare la capacità della produzione comune e la capacità del lavoro vivo, della forza lavoro, in procedure astratte che potevano essere non solo padroneggiate e controllate, ma gestite da una nuova classe, che era la classe manageriale, che comunque poteva gestire la produzione alienando, cioè relegando, diciamo, i lavoratori a delle mansioni specifiche legate, lì chiaramente era la catena di comando dell'impresa fordista, cioè oggi non siamo a quel livello produttivo, ma comunque l'intenzione era sempre quella di relegare il lavoratore ad un compito specifico, ad una mansione definita, fargli perdere la visione olistica, cioè integrale, del processo della produzione e quindi provocare anche l'alienazione rispetto al lavoratore. Adesso, se noi guardiamo quindi il manager, diciamo il management tecnico, come veramente una classe invece in grado, sapranno reggere attraverso il controllo di questa codificazione del sapere, ma anche la conoscenza tacita del lavoratore, non solo quella formalizzata, di poter padroneggiare attraverso modelli che sono diventati sempre più cibernetici il processo produttivo integrale. Ora, se noi guardiamo a quello che fa Google, chiaramente io qui ci tengo a dire, quando si studiava la fabbrica fordista, si parlava di produzione meccanica. Adesso abbiamo di fronte delle tecnologie, tra l'altro descritte in maniera esemplare, non solo Marazzi nei primi libri, però tecnologie, diciamo, linguistiche, cognitive, affettive, che sono veramente differenti nella sostanza, senza voler attribuire alla tecnologia quello che la tecnologia non ha. E quindi anche lì, voglio dire, rischiare di cadere addirittura negli errori di quelli che sono i nostri nemici teorici, ad esempio un certo cognitivismo che vede, no, il paragone tra macchina e cervello, come se il pensiero umano fosse esattamente riproducibile attraverso, no, gli algoritmi computerizzati, quindi quasi una vita che si può algoritmizzare e quindi ridurre a codice. Però guardando da un punto di vista invece dell'organizzazione della produzione, Google fa una cosa molto simile, cioè ovvero la capacità di captare la nostra, ecco, il poter esserci in comune, quindi non solo la comunicazione ma il fare in comune, il produrre in comune, l'essere in comune, che oggi passa per questi strumenti che abbiamo tra l'altro creato insieme, perché ci tengo a ricordarlo, adesso internet sta diventando una serie di piattaforme che creano nuovi oligopoli, nuovi rentier, diciamo, del capitalismo cognitivo, ma comunque nasce come commons, ovvero questo rapporto di ribellione, perché voglio dire, internet all'inizio è stata creata con protocolli aperti, con infrastrutture aperte e interoperabili, con codici che potevano essere riprodotti e quindi, ecco, sempre lì apriva delle possibilità di gestione, di riappropriazione dell'infrastruttura che oggi ci viene negata, però dal common viene comunque in qualche modo, oggi diventa terreno di potere del nuovo capitalismo cibernetico, diciamo. Però comunque l'intenzione è quella, in qualche modo, sempre terrorista, ovvero espropriare questa capacità riconducendola quindi a nuove discipline tipo la human computation, cioè creare questa possibilità appunto di modellizzare comportamenti dinamici della società, dello stare in comune, della comunicazione e renderlo algoritmo che poi viene, no, diventa proprietario e in qualche modo può essere gestito solo dai grandi data center e dalle grandi server farm delle multinazionali, soprattutto ancora americane. Quindi ci tenevo a dire, a volte voglio dire, la nostra interpretazione è quasi più chiara in una visione che poi alla fine questi qua, cioè anche il management di Google, in questo è veramente taylorista, poi chiaramente sono anche cognitivisti e anche in qualche modo no, con questa nuova capacità, diciamo, cibernetica di comando, e quindi cambia tutto. Infatti a mio avviso una tradizione come quella del post-operaismo che in qualche modo poi è andato a indagare come veniamo privati di questa nostra capacità di fare in comune oggi, come viene captato questo comune, come viene valorizzato, come viene monetizzato, si deve porre anche il problema di indagare nella specificità quali sono i processi produttivi, qual è l'organizzazione del lavoro oggi, altrimenti sì, la finanza non riusciamo poi a riappropriarci neanche del surplus sociale di cui oggi si appropria la finanza.
Uno solo.
Grazie.
Ma io volevo sottolineare quello che mi sembra in corso in questo momento, ma è già da un po' che è in corso, un formidabile sforzo di chiarimento attorno alla figura e al concetto di comune. Questo apparire, questo formarsi del comune non più dentro un sistema di scimi, di telos, che ha caratterizzato, diciamo, il progetto storico-politico fino a questo momento, ma è uscito prima come una dimensione di un Welt, come una dimensione, se si pensa a Marx, per esempio, mi fa ricordare un suo grande enunciato, la terra come corpo inorganico dell'uomo, come una dimensione, oppure come una dimensione propria alla vita della materia. Questo vuol dire che, ed è qui che interessa molto il discorso che un nomade porta avanti da un po' di tempo, questo vuol dire che se affrontiamo il comune come questa dimensione dentro la quale siamo e dentro la quale ogni individuazione si presenta, capitalismo finanziario, forme di società civile che ci attraversano, culture, ideologie e così via, ci appaiono come forme di cattura di questa, delle individuazioni della vita propria alla materia dentro la quale noi siamo e delle forme di cattura di fronte alle quali noi come azione politica esistiamo come resistenza indomabile. Questo significa allora che dobbiamo sviluppare fino in fondo la novità, le novità che per esempio Matteo ha portato indagando i modelli nuovi, assolutamente nuovi di cattura dentro i quali noi siamo, o il discorso che Toni vuole rilanciare sulla dimensione della sussunzione reale, non più come una successione di epoche di cose, ma come lo stato presente dei modelli di cattura dentro la quale noi ci troviamo. Ecco, a me sembra che porsi su questa strada, portarla avanti con radicalità fino in fondo, vuol dire lavorare e riflettere su tutte le dimensioni di novità dentro le quali noi siamo immersi e soprattutto riuscire ad avere un lucido discorso critico rispetto a tutte le forme politiche di lavoro che noi abbiamo fatto fino a questo momento e che non rispondono all'esigenza di individuazione della resistenza della vita propria alla materia.
Ieri sera, dopo l'intervento di Toni, che è stato ascoltato, visto che c'era lo streaming, non è stato ascoltato soltanto qua, ma ci sono stati dei commenti su Facebook, scusa Matteo, che parlo di Facebook, e in cui diceva, un po' ottimisti, in cui dicevano, beh, Toni dice c'è una strada imperiale e poi ci fa anche ritocco per potersi aggiustare su questa strada imperiale. Allora, io dico, è vero che qua abbiamo facciato e oggi ancora di più, si capisce un cammino tracciato, mi pare che è un po' un invito soprattutto al lavoro a fare, che a questo punto dobbiamo, non lo so, confrontarci, pensare rispetto agli invochi per prendere questa strada. Cioè, i temi, fra un programma molto importante il tema di questa fine del telos, però io sento nella, come dire, nella moltitudine, o perlomeno in qualche espressione delle lotte, che ancora questo passaggio non è compiuto. Siamo ancora, forse anche nelle nuove generazioni, ancora in questa prospettiva di dire beh, c'è un dopo, e questo è, c'è un, come dire, una mancanza di fiducia sulla capacità di costruire il comune. Ecco, questo è l'imbocco della strada, è il modo di... sì, è vero, c'è stata l'immersione di tutti questi dei grandi movimenti occupai, ma insomma è inutile citare tutte le Indignados, Anonymous, però nello stesso tempo non c'è questa ancora coscienza, consapevolezza di poter costruire, e poi secondo me c'è questa timore di dire come si fa senza il capitale. Invece no, quello che stiamo dicendo noi è come si fa a fare evolvere il rapporto nelle lotte, e quindi questo mi sembra il punto per articolare il discorso, che qua è ancora è chiaro ma vola un po' alto rispetto a come puoi integrarlo nel territorio. Per quanto riguarda l'altro punto che volevo trattare, per quanto riguarda la cattura per produzione sociale, mi pare che effettivamente lì che su questo punto di vista le cose non sono determinabili. Cioè c'è un vero programma di cattura della produzione sociale, un'attuazione, quando si parlava di Google, e possiamo dire anche di Facebook, delle reti sociali, e penso che nello stesso tempo questa cosa sta evolvendo in maniera molto veloce, e che questo, non quell'aspetto macchinico, cioè è un tema che propongo, ma perché lo sento avvicinarsi, è della fusione della rete col territorio. Cioè, noi siamo in un punto in cui lo strumento rete arriva sul territorio, si fonde sul territorio. È il discorso che direi addirittura degli schermi che abbiamo su di noi, degli apparecchi che abbiamo su di noi, ma direi forse domani anche oltre lo schermo. E lì è, voglio dire, la captazione della produzione sociale sul territorio da un lato, e dall'altro il potenziale che noi abbiamo tramite questi strumenti di costruire il comune, di costruirlo quindi al di là della rivoluzione industriale, quindi della fabbrica, di costruirlo sul territorio, perché oggi effettivamente la soggettivazione di questi movimenti non è, come dire, resta a mio parere ancora abbastanza non è completamente determinata, no? La soggettivazione dei precari, del lavoro nelle corporation è completamente controllato, cioè è vero che passa attraverso il territorio, ma le cose restano ancora non determinate, e questa coscienza di cui parlavo non è ancora cristallizzata. Quindi è una proposta soprattutto di discussione di questi temi, magari nei workshop, per articolarli un po' più concretamente.
Sarò breve, perché facendo eco a quanto ha detto il compagno poc'anzi, il punto, l'interrogativo che mi ponevo era soprattutto a partire da... Si sente? Si sente? Dalla sollecitazione, da quel passaggio che faceva Toni riguardo
queste sacche di resistenza, le possibilità di resistenza, di sussunzione formale alla sussunzione reale, cioè come possibilità di inventiva, capacità di innovazione sottratta a quel destino di valorizzazione capitalistica. Allora io parlo concretamente di esperienze che, sulle quali ci stiamo interrogando, e poi anche nella storia dei movimenti ci sono state, di riappropriazione di mezzi di produzione oppure di accesso ai mezzi di produzione. Però il punto è come in qualche modo ci si sottrae poi alla monetarizzazione, cioè come ci si sottrae affinché quello strumento, diciamo, la possibilità di produrre non venga di nuovo captata e ricondotta nel valore di scambio. E questo è il problema. In qualche modo, se noi produciamo, come riusciamo a far sì che, utilizzo questa parola, a non vendere quel prodotto e quindi a riportarlo all'interno di quel circuito di valorizzazione capitalistica? Allora, le esperienze adesso ci sono sempre state, però adesso, diciamo, ci si sta confrontando anche direttamente con possibilità di far sì che quel patrimonio, quella sovranità pubblica di cui si parlava ieri Toni, del patrimonio pubblico che viene gestito attraverso governance di servizi, di sottoservizi, di agenzie, cioè di burocrazia, fa sì che quel bene pubblico, tra virgolette, poi diventi privato, o è privato, o è possesso di un privato. Allora, come facciamo a sottrarci pienamente alla sussunzione reale, alla monetarizzazione, al valore di scambio, diciamo, quella la valorizzazione del valore d'uso, diciamo.
Grazie. Ci sono altre domande? Ok. Facciamo dire qualcosa, penso che siamo in orario ancora, pensavamo intorno a mezzogiorno e mezzo massimo, l'una di conclude.
Io capace di tempo che Madonna. Allora, parto da un elemento che è emerso, un aspetto che può sembrare marginale, il rapporto tra natura e macchina o tra natura artificiale. Come si dice, cioè, per chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di attraversare l'attitudine cyberpunk, è un tema che, come dire, è talmente masticato che si sente quasi proiettato all'indietro. Però è un argomento che invece ha una sua ancora rilevanza, perché se noi pensiamo a natura e artificiale come due momenti separati, come un dualismo operante, secondo me arriviamo a un vicolo cieco che non ci conduce da nessuna parte, semplicemente. Questo è, per fare un cortocircuito invece con l'attualità, è un dualismo operante per esempio all'interno dei movimenti quando distinguono il comune naturale dal comune artificiale. Quindi stabilendo, come dire, una sorta di tassonomia e di gerarchia di importanza politica per quanto riguarda la dimensione naturale, basti pensare al movimento sull'acqua e cosa ha sottolineato quel movimento, anche se tutti ci abbiamo partecipato, sottolineava, come dire, la centralità di quel comune naturale come una condizione che garantisce l'esistenza, e lo mettevano in opposizione con invece la gestione, quindi l'artificiale. Quindi secondo me questo dualismo è, se ritorniamo alla figura del cyborg, è stato superato. Il cyborg non è un qualche cosa distinto dalla natura, è un'ibridazione per l'appunto. La stessa cosa dove il dualismo viene meno, perché l'artificiale ha già trasformato di per sé la natura, non c'è un qualche cosa di primario che va ristabilito. Quindi da questo punto di vista, insomma, penso che bisogna essere molto accorti anche quando si traduce questo discorso per quanto riguarda invece i temi più propri di questa sezione della Summer School. Però io vorrei sottolineare degli aspetti che secondo me possono, che non mi tornano. Rispetto appunto a questa distinzione della sussunzione formale e sussunzione reale, allora qui o ci intendiamo che cos'è una cosa o l'altra, o se no io non riesco a capire, io non capisco. Nel senso che la sussunzione formale è un qualche cosa, come dire, che attiene nell'opera marziana, era un qualche cosa, come dire, è quella fase che prepara lo sviluppo capitalistico in senso moderno. La sussunzione reale sono i dispositivi di comando che vengono messi in campo per garantire tanti rapporti sociali di sfruttamento, ma anche la riproduzione del capitale su scala allargata. Allora, secondo me, se andiamo a vedere il capitalismo cognitivo, come è stato chiamato, secondo me questi due aspetti continuano a essere presenti in contemporanea. E su questo, come dire, dovevo davvero affinare il linguaggio. Io sono convinto che Google abbia in testa dei processi di valorizzazione capitalistica, non è che si pone fuori la cosa, che come dire, la fortuna di Google è quello che è interessante di Google, che è il vero avversario, quindi va riconosciuto, come dire, il fatto che lì c'è un qualche cosa che è stato messo in campo da parte del capitale, che costituisce un problema teorico e dunque politico, un problema politico e dunque teorico. Nel senso che è vero, c'è un processo di valorizzazione capitalistica che si nutre però continuamente di un, e su questo non sono d'accordo su, come dire, una tipologia paleoistica, non mi convince molto. Perché quello su cui accede e mette al lavoro, mette a valore Google, è un qualche cosa che non è la scansione, la frammentazione. C'ha bisogno di un meccanismo di invenzione, creatività, che invece l'organizzazione scientifica del lavoro non consente. Perché l'organizzazione scientifica del lavoro che cosa aveva istituito nella fabbrica fordista? Un meccanismo di forte separazione tra il momento dell'ideazione e dell'esecuzione. Google ricompone, e su questo arriva un altro aspetto. Per esempio, io sono d'accordo sul fatto che la tematica dell'accesso è un qualche cosa, come dire, molto poco interessante, però su questo c'ha ragione Tony, che per esempio il diritto all'accesso spesso è la rivendicazione di spazi di libertà dai meccanismi di valorizzazione capitalistica. Quindi l'accesso è un qualche cosa che da parte del capitale è forse all'altezza del suo sviluppo, e da parte dei movimenti quella dimensione lì dove opera la sussunzione formale e allo stesso tempo sussunzione reale è un fattore che, come dire, apre lo spazio alla politica e all'azione politica in senso pieno. E finisco con un ultimo esempio per parlare appunto di questa compresenza. Che cos'è le normative sulla proprietà intellettuale? È un qualche cosa che regola solo, quindi, una nuova concezione della proprietà, o è un qualche cosa che ha a che fare con i processi di valorizzazione capitalistica e di comando sul lavoro vivo e di comando sulla cooperazione sociale? Io penso che le norme e leggi sulla proprietà intellettuale abbiano questo doppio aspetto, regolano la parte del capitale in una nuova concezione della proprietà privata e allo stesso tempo sono meccanismi di comando sulla forza lavoro, sul lavoro vivo. Quindi non voglio cadere nella trappola dell'appunto di una rappresentazione sociologica, su questo è un rischio che si corre, ha ragione Tony a sottolinearlo, ma allo stesso tempo per me quello lì è un nodo che ha valenze teoriche e quindi politiche, perché ha a che fare con i limiti dei movimenti che si sono manifestati in questi anni. Su questo, come dire, su questo grumo c'è stato blocco dentro i movimenti. Non solo perché qualcuno ha pensato che di attraversamento in attraversamento poteva arrivare da qualche parte, come dire, poteva vivere una vita migliore di quella che svolgeva prima e che faceva prima, ma perché questo fattore qui non è stato adeguatamente interrogato e visto nella sua valenza politica. Se tu riesci a fare uno scarto teorico, riesci a produrre anche uno scarto politico che sta nella vita e nell'azione dei movimenti.
Ma, ieri parlavo di questa riappropriazione di capitale fisso. È esattamente quello che tu hai raccontato adesso. Questo mi sembra che è un'importanza enorme. Quando si parla di riappropriazione di capitale fisso, tutti si chiedono ma che cos'è? Riappropriazione di capitale fisso significa tutto questo, che è il superamento di quella differenza, di quell'antagonismo che si dava nella fabbrica fordista tra chi lavorava e chi aveva l'autonomia del comando. Perché questa autonomia del comando faceva parte del possesso del capitale fisso. Quando io entro nel meccanismo di internettiano in generale, io sono diventato, e il discorso che faceva ieri, sono diventato io stesso parte di quella macchina. Questa è una cosa assolutamente fondamentale che cambia veramente l'analisi del capitale. Questa è per me è la cosa fondamentale dalla quale appunto è difficile uscire, che poi questo comporti una completa modificazione del rapporto tra capitale, tra sostituzione formale e sostituzione reale, ci torneremo su, può darsi che sì, sai, io sono talmente affezionato la prima volta che mi è venuto in mente che diceva che c'era la sostituzione, no? E che tutto andava a finire sotto il capitale. mi sono affezionato, scusatemi, sono un po' vecchiotto, insomma. Però ribatto che quando tutte queste cose che stiamo discutendo ci stanno ancora dentro quella faccenda. L'altra cosa che mi sembra di un'importanza enorme è venuta fuori è questa storia sulla fase di aggressione al territorio, perché qui effettivamente qui si pone per esempio immediatamente quel problema di organizzazione, no? di resistenza che sul quale troppe volte abbiamo insistito senza essere mai capaci di arrivare a una soluzione. Io ricordo, non so, una decina d'anni fa che si era parlato di queste cose che erano le camere del lavoro e del non lavoro a livello territoriale, cioè della necessità assoluta di costruire proprio sul territorio questa organizzazione antagonista che abbia fondamentalmente la capacità di muoversi sul territorio dentro quella che era ormai la confusione, no? Tra produzione sociale e produzione e produzione di valore, processi di valorizzazione. Ed è questo, credo, uno degli elementi che possono portare anche a quella che è la critica dell'attuale determinazione, no? Dell'attuale determinazione organizzativa dei movimenti, che sono in realtà movimenti interlocutori nei confronti di una struttura di potere centrale, mentre invece questa orizzontalità, in parte bene, localizzata, sub-espansiva, perché questo è l'altro elemento fondamentale, che è questa che può oggi come oggi permetterci di fare un salto avanti proprio in relazione a quello che è lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo quindi delle forme di valorizzazione controllate dal capitale politicamente. Io credo che ci sia stata per tutto un periodo una grossa polemica giustissima contro quelle analogie, quelle conformità che si stabilivano rovesciando ovviamente tra forma dell'organizzazione e forma dello sviluppo dell'organizzazione sovversiva e forme dello sviluppo capitalistico. È vero che questo rovesciamento, che per esempio era un sottico, si parte dal sindacato, no? Per risalire, dico tutto, che sono state le forme, soprattutto nei primi tempi dell'autonomia italiana, no? C'era questa corrispondenza proprio, si rovesciava il modello, no? Il padrone fa questo, noi facciamo l'inverso. Adesso sembra che si faccia la stessa cosa su quella che è l'organizzazione tecnologica. Io credo che allora si peccasse appunto di suivisma, no? Si dice di. E oggi invece si potrebbe, abbiamo anticipato in realtà su questo terreno, ecco, di critica, e che quindi oggi non ci sia questo pericolo, non ci sia questo. E quindi io penso che, non so, in qualche momento probabilmente della ricerca, dell'analisi dei gruppi di ricerca, eccetera, bisognerebbe ritornare su questa dimensione, sui due aspetti, guardate bene, locale e espansiva. Locale perché è sul terreno locale che si può inseguire e rovesciare il comando capitalistico specifico ed evitare, diciamo, quelle che sono le dimensioni elettoralistiche, strutturali, istituzionali, così, ecco, dell'organizzazione del potere. In secondo luogo espansivo, cioè espansivo perché il problema non è, dico, quello di cogliere delle avanguardie, no? Il problema non è quello di dare alle avanguardie delle parole d'ordine, ma si tratta effettivamente di mettere in moto tutti i gruppi possibili, di collegarli nella loro azione, non nella loro organizzazione. Da questo punto di vista, per esempio, la critica della teoria dell'evento, la prospettazione di un discorso sempre come dispositivo, ecco, mi sembra estremamente importante. Anche questo è un fatto che ieri tentavo di dire, che probabilmente non sono riuscito a far capire, come questo problema della moltitudine, ecco, che non è di istituzionalizzare la moltitudine, ma di istituzionalizzare, di arrivare a formare istituzioni progressive, sempre di contropotere, ma a partire dalle singole.
Io ho una presentazione, sta fumando. Una cosa su Google.
Questa funziona? Forse questo.
Pronto? Sì. Allora, io lavoro nel settore di Google, diciamo. E l'idea che Google di per sé sfrutti la conoscenza e non la metta a sistema scientificamente, secondo me non è proprio vero, perché comunque Google mi sembra un po' che all'inizio abbia fatto tipo il capitalista che ha messo a sistema i telai, quindi la creatività del creare vestiti, per esempio. Google ha fatto lo stesso all'inizio, si è preso tutta la rete e l'ha imbrigliata e adesso la spara fuori con i suoi risultati. Però ora tutta la rete invece si è adeguata al modello di Google, e quando tipo si crea sito, si crea spazio web, lo si fa secondo le regole scientifiche che Google detta, perché altrimenti si è tagliati fuori. Quindi mi sembra un po' un processo inverso, è nato proprio come l'industriale che mette a sistema la creatività, e adesso è proprio Google che ha detto scientificamente come la rete si forma. Quindi secondo me è più tayloristico di quello che che sembra, cioè non è più solamente un brigliare la creatività, ma è proprio dettarne scientificamente le regole di sviluppo.
Se scientificamente Google organizza la sua struttura produttiva, sì, io mi riferivo, diciamo, al terrorismo nella scomposizione delle mansioni. Mi sembra che Google di scomposizione delle mansioni magari ce l'avrà, però insomma il fatto che privilegi, come dire, l'uso abbastanza disincantato del software aperto, e il fatto che faccia leva su un qualche cosa che viene prodotto secondo delle regole, dei modelli produttivi, che anche quelli andrebbero indagati, perché non sono per niente liberi, ovviamente. Io mi riferivo solo a questo aspetto, non mi sembra di vedere una organizzazione scientifica del lavoro su un modello terrorista che puntava alla scomposizione delle mansioni. Mi sembra che ci sia un meccanismo nella produzione, diciamo, in Google che sia post-terrorista, compiutamente. Poi questo non significa che nel post-terrorismo non siano presenti degli elementi di terrorismo. Cioè, nel senso che, come diceva Tony, a un certo punto ci stanno dei modelli che si affermano come egemonici. Quindi, se andiamo a vedere, diciamo, i flussi di lavoro di qualsiasi impresa, sia dall'automobile fino al software, vediamo che c'è una compresenza di organizzazioni del lavoro che sono del passato e del presente e che già immaginano il futuro, quindi, come dire, è un qualche cosa che, come dire, viene continuamente modellato, piegato, come dire, modellato in senso pieno nel processo di valorizzazione capitalistica. Quindi credo che, come dire, che chi sta a Mountain View abbia bene in testa di quello che vuol fare, non è che, come dire, si lascia trasportare dal flusso indifferenziato della rete, nel senso che ha un obiettivo, ha un modello di business, come si dice, in qualche modo ha organizzato l'impresa secondo quel modello di business, però non mi sembra che ci sia come modello dominante, egemonico di organizzazione del lavoro una scomposizione delle mansioni e una parcellizzazione delle mansioni così come l'avevamo visto nella fabbrica taylorista, perché poi fare l'equivoco anche tra fabbrica taylorista e fabbrica fordista ha creato qualche problema, per intenderci, in passato. È solo una precisazione.
Dunque c'è ancora qualche minuto.
No, io volevo solo far notare che spesso c'è una visione positiva del meccanico degli algoritmi che vengono usati per la cooperazione sociale, invece dobbiamo pensare che tutta la connettività sociale è mediata da questi algoritmi, che sono algoritmi di valorizzazione, per cui non sono algoritmi neutri e positivisti. Cioè, in questo momento questi algoritmi sono in mano al capitale e organizzano tutta la cooperazione sociale in funzione della massima valorizzazione del capitale. Il problema che noi dovremmo porci è come cercare di creare un contropotere, cosa difficilissima nel momento in cui c'è bisogno di un capitale immenso per ricreare le infrastrutture che loro hanno ormai in mano a un pugno di monopolisti globali, in mano soprattutto americani, e dall'altra parte noi non abbiamo nessuna di queste infrastrutture che ci potrebbero permettere. Non solo, perché non c'è solo bisogno di creare degli algoritmi e dei modelli di cooperazione differenti, ma ci sono poi tutte le infrastrutture reali, quindi computer, reti, eccetera, che noi non possediamo e non riusciamo a vedere come contropotere, come provare a crearle.
Ma solo una nota, un'altra domanda, solo una nota su questo per... molto, molto banale, però Io credo che anche per portare questa discussione sulla tecnologia ai giorni nostri, perché è un dibattito che è avanti da circa 20 anni e non ci abbiamo tirato fuori molto, nel senso che io credo che esempi come il movimento sui software siano completamente falliti e non vadano più citati, se non come scelte strategiche e tattiche, nel senso che hanno tentato, come dire, di risolvere tutte le questioni politiche in termini, come dire, di design tecnologico o di accesso al comune, eccetera, eccetera. Poi il capitalismo, abbiamo descritto in altri momenti, è riuscito benissimo a applicare sistemi di rendita a questi nuovi sistemi, a queste nuove economie del free, a queste nuove economie del free software, e credo che non ci sia più bisogno di ritornare su questo, se non al fatto che quando descriviamo questi meccanismi di valorizzazione oggi, queste strutture macchiniche, algoritmiche, tecnologiche, lo si fa per immaginare come un campo che possa essere completamente rovesciato e occupato, come dire, da un impulso politico, come dire, da una forza politica, dal nostro antagonismo. E non più, come si fa per la moneta? Se oggi si potrebbe cominciare a concepire l'occupazione di questi spazi come l'occupazione delle banche, della produzione della moneta, in questi termini qua, che non sono più i termini, come dire, di una preoccupazione per le piattaforme tecnologiche, ma sono quindi i termini di una preoccupazione esclusivamente politica.
Grazie. Allora, a modo di aperitivo, io inviterei tutti nei workshop oggi pomeriggio a far mente locale su quello che è il meccanismo di valorizzazione di Google. A me interessa poco capire che cosa ha dietro in termini di hardware, di software, eccetera, eccetera. Mi interessa capire come crea valore, come sottrae, come cattura, per esempio, quelle che sono le cosiddette preferenze al consumo, quelli che sono gli impulsi della moltitudine, come li fa entrare nel circuito della valorizzazione, perché sennò tutto il resto mi diventa socialista, no? Mi diventa l'equivalente di quello che diceva Khrushchev: noi arriveremo prima degli americani, per cui faremo un software più libero del loro, faremo un algoritmo più socialista, più umano del loro. Me ne frega, perché bravi come loro a fare queste cose non c'è nessuno. Allora bisogna stare molto attenti a focalizzarsi su quelli che sono i processi reali. Sul taylorismo, non è vero, benedetto, che il taylorismo sia la scomposizione delle mansioni. Il taylorismo è essenzialmente prescrittività, normatività. Io agisco, scompongo le mansioni, faccio lo studio, come si dice, l'organizzazione del lavoro, faccio tutte queste cose qua, per poter prescrivere il meglio che ho catturato dall'operaio. Il meglio che ho catturato, quello che vi ho sottratto all'operaio. Allora, quali sono i tratti normativisti di Google? Quali sono i tratti che impongono nuove catture, che consentono questo meccanismo? E via via così. Se noi non focalizziamo la nostra attenzione su questi aspetti, corriamo il rischio di incorrere in una deriva che, ripeto, ha dei tratti di natura socialista, che prima di pranzo non ci fanno bene.
Era un aperitivo, quindi ci serviamo.